via. Bentornati su The Next Chapter, io sono Alberto Mapelli, questo è il capitolo numero 52, l'ultimo capitolo delle preview a 24 ore più o meno dall'inizio della stagione. Quanto sei carico, Michele Pelacci, ciao Pel, che ci deve anche spiegare un paio di cosine, giusto?
Ciao amici, sì, sono stracarico, a parte questa pessima tosse, sono il meno indicato per spiegarvi cosa succede dal punto di vista tecnico, diciamo, appunto, dove potete seguirci per tutta la stagione, perché abbiamo una nuova casa che si chiama The Cutting Edge, che è un
aggregatore di podcast.
Perfetto, però detta direttore, volevo dire in modo un po' più hawaiano, è un bellissimo appartamento sulla spiaggia in cui vivono tante persone, sono tanti podcast che parlano di cose americane. E potrete seguirci sulle piattaforme tutte, dovrete fare di nuovo follow però se volete seguirci. E volete seguirci, vero cani? di nuovo follow dappertutto, non è ancora possibile farlo su Apple Podcast perché stiamo avendo problemini di natura tecnica, vero per il direttore, che
verranno risolti a breve,
si sta prodigando per risolvere, soldi alle mafie e altro per voi. Stop alla pirateria e buona puntata a tutti. Potrebbe essere, a causa di questi problemi, la puntata meno ascoltata di sempre, ma si parlerà anche della squadra più forte di sempre questa puntata, quindi le cose si bilanciano.
Ma ciao, perfetto, ciao Jacopo, che ti sentivo ridere.
Ciao a tutti, io stavo pensando invece che Pelacci stesse per paragonarlo alla comune di C'era una volta Hollywood, The Cutting Edge, che comunque un nome bellissimo perché mi ricorda il programma che girava Edge, lottatore di wrestling, sul ring, che tempi straordinari. Buonasera a tutti.
Buonasera anche a Nicola Scarpelli, ciao Nick.
Ciao, buonasera a tutti. Oggi volevo raccontarvi questa piccola cosa. Sono stato a farmi i capelli e ho trovato Itala, che voi conoscete molto bene, e io gli ho chiesto: ma quando li laviamo sti capelli, Itala? E lei mi ha detto: guarda, salutami stasera al podcast, quindi ciao anche a lui.
Ma io pensavo dicessi che i problemi tecnici li sta aggiustando Biascica.
Ciao Alessandro, che ha il microfono chiuso.
Buonasera.
Credo
che hanno appena tagliato Joe Johnson.
No.
È una grande sconfitta per noi, Ice Cube, una grande
per noi tutti.
È una grande vittoria degli antinostro.
Iniziamo. Questa volta iniziamo da est, nonostante fino a 30 secondi fa si sarebbe dovuto iniziare da ovest, ma poi Nicolò Scarpelli con la sua vecchiaia dilagante e delirante ha iniziato a rompere il cazzo e quindi si è partiti da est. Partiamo dai Philadelphia 76ers, che credo Pelacci intenda fosse la squadra più forte di sempre, giusto?
Sì, anche se parliamo di una squadra con un over-under addirittura più alto in questa puntata, ma insomma Philadelphia va per il titolo, il primo titolo dopo gli anni 80.
È già intorno al dito, insomma, l'anello.
Sì, sento già la sensazione del metallo.
Va bene.
Le oreficerie sono tutte al lavoro.
Andiamo con ordine. Sixers che partono da 51 vittorie, dell'anno scorso hanno aggiunto Horford, Richardson e T-Bull, perché so che se non lo cito Pelacci mi uccide, e hanno perso Butler, TJ McConnell, se vogliamo considerarlo una perdita significativa,
e JJ, ecco, Redick.
E JJ Redick ovviamente. È il quintetto difensivamente più forte della Lega?
Beh, per potenzialità sì, sono lunghissimi, versatili, sanno cambiare sui blocchi, sanno accettare i mismatch spalliacanestro, meglio, non c'è nessuno che può creare realmente un mismatch perché fisicamente li tengono tutti spalliacanestro. Teoricamente sono fortissimi sulle linee di passaggio per sporcare i palloni, al ferro sarà difficilissimo andare a tirare con loro. Potenzialmente sono un quintetto pauroso da quel punto di vista.
E hanno aggiunto quello che ha marcato meglio Giannis dopo Leonard l'anno scorso. Aggiungo, cioè Horford.
Assolutamente
sì, sì, sicuramente, però non mi stupirei se in una finale di conference, che pare essere probabile, diciamo, dell'est, Bucks, Sixers, la marcatura di Giannis, adesso ci sarà tempo per parlarne, vedremo anche vari confronti di stagione, però la marcatura di Giannis mi aspetto che non sia delegata solo al povero Horford, che comunque anche nella serie contro appunto contro i Celtics, sì, contro i Bucks, insomma Bucks Celtics di quest'anno, è stato, sì, nella prima partita efficace, poi Giannis li ha un po' trovato le misure. Secondo me Embiid, Simmons, Josh Richardson si alternano sulle sue piste. Ragazzi, Matisse Thybulle sta facendo vedere cose pazzesche in pre-season, quindi
infatti lui,
attenzione, perché se troviamo un esterno da 20, 25, 30 minuti,
vabbè, 30 piano 20, speriamo 20, speriamo.
Bill Simmons ha già detto che è il migliore esterno difensivo sul perimetro dopo Leonard.
Ha mai sbagliato una prediction Bill Simmons?
Esatto.
Non ha mai fatto qualcosa di eccessivo, detto qualcosa di eccessivo.
Esatto. No, comunque, se si vuol trovare un tallone da killer alla difesa dei Sixers,
gli occhi
non sono così entusiasta di vedere Tobias Harris muoversi sulle small forward avversarie. Secondo me farlo giocare così lontano dal canestro, comunque con giocatori così immobili, potrebbe essere, diciamo, il punto debole di una catena che invece se no sembra destinata a fare grandi cose. Il punto è, e quindi magari introduciamo un nuovo argomento, è quanto poi effettivamente Horford e Embiid giocheranno insieme. Perché secondo me la crescita di Thybulle sommata agli Ennis, agli Scott, piuttosto che agli Zaire Smith, che quest'anno presumo vedremo un po' di più, servirà proprio poi a avere una rotazione più profonda e a dividere, diciamo, splittare in maniera un pochino più drastica i minuti di Giannis, sì, di Horford e Embiid, che ovviamente dovranno giocare insieme e possono giocare insieme, però ecco, credo che la firma di Horford sia soprattutto, come abbiamo detto più volte anche quest'estate, un salvagente incredibile, non solo sulla difesa ipotetica contro Giannis in una semifinale o finale, quello che sarà di conference, ma anche sulle varie problematiche che ha sempre avuto
Embiid, esatto, di gestione di Embiid.
Sì, probabilmente gli allungherà la stagione, quindi gli toglierà minuti permettendogli di giocare più partite con meno stop, e al contempo gli aprirà delle possibilità diverse nelle due metà campo, cioè lo sgraverà di qualche compito e lo aiuterà, che ne so, con qualche alto basso, qualche lettura diversa rispetto a quelle che possono fornire i compagni, perché Harry sta a 4, le cose che poteva fare Horford non le può fare. Horford le può aggiungere, quindi può decisamente potenziare un frontcourt che è fortissimo.
Rischiano di essere rischiano di essere un po' corti. Cioè da Zaire Smith e Thybulle, sì, passa la lunghezza questo roster?
Ma non credo sia finito per questo roster. Cioè, sarei molto stupito non facessero un paio di buyout, piuttosto che uno scambio in qualche modo.
Comunque rischiano, ma anche no, eh. Nel senso che Ennis l'anno scorso ha fatto dei playoff da protagonista assoluto, soprattutto la serie contro Toronto. Se si riconfermasse a quei livelli per tutto l'anno, sarebbe un ottimo settimo uomo. Appunto Thybulle, anch'io, io non so se ve lo ricordate, avevo questo hype già dal draft e condivido tutto quello che dice Michele,
ma solo perché è un tirichino un po' più bianco, no?
esatto. E poi boh, si vedrà quello che possono dare ancora i vari Scott e O'Quinn. Vedremo Cork Mats, Zaire Smith, appunto, se non muore anche quest'anno. Cioè, sì, hanno il rischio di essere un po' corti, però anche no. Cioè, potrebbe anche essere una squadra cioè tutti sani, e sono una squadra comunque da 8 giocatori di rotazione, tutti abbastanza legittimi, ecco.
Due cose, tre in realtà. Mi aspettavo qualche passo in avanti in più da Jonah Bolden in estate e non ho visto. Seconda cosa, James Ennis speriamo sia più 8-9, ottavo nono, che non sesto settimo. Terza cosa, mentre parlava Jacopo pensavo, cavolo, pensa come sarebbe ironico se fosse Horford allungare la carriera in bid.
Sì, assolutamente. La stagione sicuramente, la carriera potrebbe essere una conseguenza.
Sì, sì, sì. No, dipenderà tanto come dalla voglia anche di
Bell.
Di sì.
Dimmi piuttosto cosa ti aspetti dalla stagione di Ben Simmons. Perché se io fossi un tifoso dei Sixers, mi aspetterei, ovviamente non è che se non fa è un bidone, però secondo me con questa ristrutturazione che hanno fatto, togliendo Butler e mettendo quello che sono riusciti a mettere, facendo secondo me un capolavoro in free agency, cioè, Simmons, cioè, lo voglio vedere, lo vogliamo vedere molto più dentro al gioco, e secondo me sarà l'anno in cui riuscirà non solo a dire fino a un certo livello bene, poi dopo un po' ti metti nel dunking spot, aspetti lì, ma che prende, no, per mano la squadra, che crea dal palleggio indipendentemente dal fatto che poi metterà un tiro o meno, cioè.
Quindi Pell, rispondi alla domanda che davvero interessa a tutti: quante triple mette Ben Simmons in questa stagione?
Se mi dici under over 10 e mezzo, io ti dico over. Ma triple sensate, cioè non a fine dei quarti, da metà campo, no. E la questione sarà, siccome se n'è andato via il Bolender principale, no? Che poi era, sì, quando scattava davvero la palla, finiva nelle mani di Butler. Quelli che erano il secondo e il terzo l'anno scorso, ovvero Ben Simmons e Tobias Harris, faranno quel passo avanti anche nei minuti finali di una partita? Si spera di sì. Si spera che Ben Simmons abbia fatto i progressi che in estate ci sogniamo e magari abbiamo intravisto vedergli fare, no? Qualche video, eccetera. Sono stato primo a ripetere ogni volta che usciva un video triple dell'angolo, eccetera. Lui che cadeva mentre segnava, eccetera. E si sa che la stagione è una cosa diversa, la pre-season conta fino lì, mica fino là. Secondo me il giocatore è di un livello assoluto e quest'anno farà vedere parecchie cose. È una speranza sicuramente, vedremo. La prima partita contro Boston sapremo già di più. Sicuramente la sua come dire, quando è che è uscito la terrificante lista di altezza, di misura, eccetera, di Philadelphia, lui è tipo alto come Horford o cose del genere. La sua stazza, la sua
più alta fisica, di
più alto, più alto.
Sicuramente lui aiuterà
2-8 Horford, 2-6,
hai capito? Aiuterà a prescindere da quello che è il miglioramento che dovrebbe aver fatto il tiro, ecco.
Ci sta. Una cosa che mi è venuta in mente ritornando su Embiid: voi siete sicuri che Embiid voglia essere gestito? Nel senso, l'anno scorso già era uscito qualcosa di lui che voleva puntare all'MVP.
Definisci gestito?
Di minuti, nel senso, ma anche di load management, di partite, perché già l'anno scorso lui voleva quantomeno correre per l'MVP all'inizio. E non credo che quest'anno sia da meno, anche come personalità non mi sembra uno che gli piaccia essere, non lo so, che gli si metta un freno anche se non ne ha bisogno. Quindi
però io c'ho un problema su questa storia. Cioè Embiid l'anno scorso ha giocato 33,7 minuti di media a partita, cioè secondo me sono troppi su una regular season per lui. Cioè ha giocato 64 partite e 33 minuti e mezzo a partita.
Però ha anche un grande ego da nutrire.
No, lo so, però se te gli dici, cioè se te gli dici, non è che te gli dici, cioè se io sono un come si posso dire, se avessi in mano io la gestione di Embiid, ti dico, preferisci 33,7 in 64 partite o 28,29 in 73-74 partite? Perché io preferisco tu giochi 10 partite in più, ma che tu giochi 5 minuti in meno a partita. Cioè Embiid l'anno scorso, cioè secondo me non è che l'anno scorso non è che l'hanno gestito, l'hanno gestito sui finali di stagione perché c'aveva dei problemi essendo così fragile, però per il resto lo gestivano un po' poco, perché senza Embiid tutto il sistema difensivo andava tutto per l'aria. Cioè, era quasi imbarazzante Philadelphia l'anno scorso nel momento in cui usciva Embiid, cioè la differenza, non imbarazzante come squadra, proprio la differenza fra una squadra con Embiid che può tranquillamente giocarsi il titolo, perché sono usciti una serie e potevano tranquillamente vincere, e una squadra molto molto inferiore da un punto di vista di livello. Quindi secondo me il punto è quello lì, cioè secondo me è un discorso proprio di valorizzazione, cioè se riusciamo ad essere forti con Embiid che non deve giocare 35 minuti perché A non c'è un backup e B senza di lui la difesa fa schifo, e secondo me Horford in questo sarà fenomenale, mi sembra un gran vantaggio per entrambi, ecco.
No, ma leggevo Nick, banalmente ha scritto Zach Lowe sui suoi pezzi recenti, insomma, su Philadelphia, ricordava la statistica pazzesca dell'on-off di Embiid Rowe, quindi grezzo, nella serie contro Toronto, tipo in campo per 230 minuti Philadelphia era più 100, una cosa del genere, nei 90 minuti senza Embiid Philadelphia era meno 94, una roba del genere, punti segnati. Cioè la differenza è imbarazzante. Dico solo un'ultima cosa, poi ti lascio parlare. Anna De Paola, grande campionessa, guardami negli occhi, ci siamo già capiti.
Va bene, chiudiamo capitolo Sixers. Under over 54.5, Pell.
Di poco, ma under.
Nick.
Over, per me fanno 60 vittorie, giù di lì.
Anch'io.
Sai cos'è, però? Andiamo da 52 vittorie 2 anni fa, 51 l'anno scorso.
Sì, ma hai messo dentro Horford, dai. Cioè.
Però anche per il management di cui parliamo adesso non siamo molto migliori, di grandi stagioni. Cioè siamo migliori evidentemente più da playoff però, che non da regular season come squadra, un tipo di squadra, ecco.
Concordo, secondo me l'anno scorso se avevi la squadra che ha chiuso la stagione su tutte 82 partite, per me i Sixers facevano 60 vittorie anche l'anno scorso. Cioè il fatto di avere lo stesso roster per 6 mesi e non doverlo cambiare, poter lavorare sera dopo sera con questi, e siamo qui, hashtag siamo questi, secondo me è un coso anche per, cioè secondo me questi proprio, io non sono sicuro che sono la squadra magari stilisticamente più forte, credo siano quelli di cui si andrà a parlare ora, però secondo me questi proprio passano sopra gli avversari, cioè sono
mi
troppo
sento
grossi,
d'accordo. Gigi,
over.
Ale,
over.
Ok, allora passiamo a quella che sarà quantomeno la rivale numero uno ad est dei Sixers, se non la favorita per questa regular season, ovvero i Milwaukee Bucks, che arrivano da una stagione da 60 vittorie, hanno aggiunto pedine d'esperienza come Matthews, Robin Lopez e Korver, che non so quanto ancora sia in grado di deambulare, però comunque Korver. E hanno perso Brogdon, mannaggia a loro. I Bucks sono più scarsi dell'anno scorso. Nick,
mi definisca scarsi.
Esatto, cioè, secondo me non ce ne accorgiamo.
Allora, il regular season. No, no, no. Mi dici definire. Ok. Il regular season magari no. Cioè, nel senso, esatto, Brogdon hanno fatto a meno anche l'anno scorso. Ai playoff l'anno scorso gli era già mancato quel secondo giocatore, Brogdon era stato molto importante quando era rientrato nonostante non fosse al meglio, e hai dato via quello che era il tuo secondo / terzo miglior giocatore e hai preso pedine di esperienza che non sai quanto possano essere utili in questa cavalcata, quindi sono più scarsi.
Allora,
o per dirla in un altro modo, quanto peserà l'addio di Brogdon?
Tanto, allora, secondo me è un'assenza che pesa, ma non nel modo in cui magari viene fatta pesare o è stata fatta pesare in questo momento. Cioè, ovvero sia che, considerando, dando per assommate, diciamo, le crescite, anche non esponenziali, anche di poco, ma le crescite di Giannis e Middleton, e io credo che comunque, ora, vabbè, Giannis, vabbè, è il giocatore più forte o uno dei più forti della Lega, e va bene, da Middleton credo che se l'aspetti, no? Perché comunque gli è andato 180 milioni, quindi...
che sarà mai.
Credo che vorranno che sia un giocatore più determinante rispetto all'anno scorso. Per i Bucks si torna sempre lì, cioè la forza dell'idea di Horst e Budenholzer sta nel fatto che il fit è più importante del talento, E quindi sotto questa idea, e ricordando sempre che la proprietà ha detto tassa di lusso no, perché sennò avrebbero tenuto tranquillamente anche lui, loro hanno fatto il discorso sul fatto che da un punto di fit, punto primo, Hill a 9 milioni copre il, non lo so, 60% di quello che faceva Brogdon, mm-hmm, a 20 e passa, più un'ipotetica crescita dei vari con Connaughton, Di Vincenzo, se qualcuno sarà in grado di tenere il campo. Il problema è che, il problema secondo me non è qui, il problema dei Bucks è, a parte il fatto che secondo me i Bucks, anche loro come Sixers, non sono completi per il semplice fatto che sono in 14. Cioè, se te levi Antetokounmpo e fratello, perché è lì come Donnarumma a prendere soldi per far contento l'altro,
e Lopez pure, il secondo Lopez,
cioè gli altri 14, sì, ma Robin Lopez è un giocatore che tornerà utile,
assolutamente,
cioè nel senso gli altri 14 sono tutti in grado di dare 10-12 minuti all'interno di un sistema che è super rodato. Io condivido la scelta di mandare via Brogdon a 20 minuti, sì, a 20 milioni l'anno, se non vuoi pagare la tassa di lusso. Quello che mancherà, o che può mancare a questa squadra, secondo me, è un giocatore in grado di uscire dallo spartito, cioè un giocatore che per 4-5 minuti esce dal sistema, uh-huh, e ti mette tre tiri magari completamente senza senso, ma ti cambia l'inerzia della partita. Perché l'anno scorso i Bucks sono stati, secondo me, la squadra più forte della stagione. Il problema è che era una squadra incredibilmente monocorde, e nel momento in cui, vuoi per inesperienza, vuoi per sfortuna, vuoi per dettagli, vuoi per bravura dell'avversario, quella corda non è bastata, no, a fare l'ultimo scalino, si sono sciolti. Quindi secondo me bisognerà vedere se riuscirà a trovare a caso il Lou Williams della situazione. Uh-huh. Cioè, secondo me serve più un giocatore del genere che un giocatore come Brogdon. Ammesso che poi Brogdon ovviamente era un giocatore, era un fit incredibile per questa squadra, ma così come un giocatore con le sue caratteristiche è un fit incredibile per 25 squadre su 30.
Certo.
In questa lega.
Va bene, tu hai detto quella cosa della tassa di lusso, quindi ve la faccio ora, era la mia domanda di chiusura. Visto che appunto non sono voluti andare in tassa di lusso, che risultati devono ottenere questa stagione affinché non si inizi a parlare di Giannis come quello che l'anno prossimo se ne va di sicuro?
Finals. Credo, cioè, poi sai, tutte le serie sono a sé stanti, perché bisogna vedere poi con chi esce e come, ma penso che questa squadra
puoi accettare di uscire solo con Nick... Fila.
sì, beh, no, auspica Nick, questi mettono le mani su un J.R. Smith, il titolo è il minimo, mi sembra.
Su J.R. Smith?
Sto scherzando, ovviamente.
No, però ho capito il ragionamento di Pell.
No, comunque, cioè, sì.
Credo che rientrino in novero assieme a Lakers e Clippers, di squadre che, se non vanno alle finals, hanno fallito. I Sixers stanno un gradino sotto per il semplice fatto che hanno la longevità dalla loro parte. Cioè, sono tutti giocatori sotto contratto per i prossimi 3 o 4 anni, quindi hanno, diciamo, un'urgenza un pelo minore, però no, voglio dire, cioè, poi sai, la stagione cambia in un minuto, cioè, basta si gira un ginocchio e
vabbè, chiaro, è più importante allora che faccia un passo. Vai Ale.
No, la mia domanda è: lo scenario in cui i Bucks fanno peggio dell'anno scorso per voi passa necessariamente solo dal fatto che non ci sarà più Brogdon? O meglio, mi spiego, io non vedo così improbabile lo scenario in cui Lopez non si avvicini nemmeno minimamente alla stagione dell'anno scorso, George Hill, che rispetto a quello che ha detto Nick sul fatto che copre il 60% di quello che faceva Brogdon, non so, secondo me è più una speranza che una, almeno dal mio punto di vista, una realtà, nel senso che Hill ha fatto benissimo l'anno scorso nel momento in cui è arrivato a Milwaukee, però anche lì l'impressione è che fosse un po' un fuoco di paglia, nel senso che Hill è un giocatore che comunque è in parabola discendente da 2 anni a sta parte, in difesa soprattutto fisicamente non ti dà quello che ti dà Brogdon. Non lo so, secondo me ci sono un sacco di cose che l'anno scorso sono andate perfettamente, che quest'anno non è sicuro che vadano allo stesso modo. Cioè, appunto, Brook Lopez è stato determinante per gli equilibri di questa squadra l'anno scorso, ma perché ha giocato in maniera, oserei dire, perfetta. Ora siamo sicuri, no, che il livello sarà lo stesso anche quest'anno, ecco. Cioè, secondo me, indipendentemente dal fatto che Brogdon non c'è più, è secondo me una perdita molto grave per questa squadra, e c'è il rischio che comunque la squadra senta anche altre defezioni oltre a quella. Non so se mi sono spiegato.
Cioè, ci sta che non tutti i gregari che l'anno scorso hanno fatto un'ottima stagione,
sai,
la ripetano.
Considera la stagione di Middleton fino a metà dicembre, inizio gennaio, è stata piuttosto normale, eh? Cioè,
vero.
Un giocatore è cresciuto molto nella seconda parte stagione, perché
potremmo anche discutere di quanto sia anormale in termini di straordinarietà un giocatore come Middleton, e secondo me potremmo stare a discuterne, però appunto finisce.
Pensavo mi dicessi che potremmo stare a discutere del fatto che Jaylen Brown ha appena preso 115
milioni
in 4
anni.
Quanti?
115.
Mamma mia.
Poi non puoi.
Mamma mia. Vabbè, ne parleremo, magari la prossima puntata.
Ne parleremo. No, il punto mio, lo sai qual è? Allora, nello stomaco ho una sensazione molto simile a quella di Ale. Cioè, che siano una squadra molto fragile, in cui l'anno scorso, più che sono girate tutte bene, secondo me è che era proprio l'anno. Cioè, secondo me quest'anno, esatto, considerando anche il fatto che ci sarà anche molta più pressione da che ne dicano loro, perché comunque cioè, la franchigia è appesa a quel sì o a quel no. Però tutte le volte che ci penso, sono lì la notte, mi giro nel letto e ci penso, no scherzo, tutte le volte ci penso, dico, cioè, Giannis Antetokounmpo, che è una forza inarrestabile, ci ha fatto 3 partite, a parte il fatto che è ancora in forma mondiale, quindi si è presentata la pre-season in una condizione fuori dal mondo, ha fatto 20 minuti di media, ha fatto 25 punti e 15 rimbalzi, anche meno, insomma. E cioè, il punto è sempre lì, cioè, un giocatore del genere completamente inarrestabile nelle mani di un allenatore che sa come usarlo e un roster che lo completa perfettamente. Cioè, secondo me i Bucks quest'anno non vincono 60 partite in regular season, e infatti io all'under over dirò under, però non vedo neanche uno scenario in cui a netto di nessun infortunio, anche con un calo di un 10% su tutti gli altri, cioè questa è una squadra che fa 50 vittorie, e sulla carta ad oggi, tranne Philadelphia, non c'ha nessuno secondo me in grado di tenere testa su una serie a 7 partite.
Ok, vi faccio 2 domande secche a cui date solo la risposta senza un ragionamento, e poi facciamo under over. Giannis di nuovo MVP, sì o no?
No.
Sì.
Nick?
No.
Avete risposto tutti? GG?
Sì.
Ah, ok.
Ho risposto, sono stato il primo no.
Ah, ok. È più importante che faccia un altro passettino avanti Giannis o Middleton?
Middleton.
Sai cosa? Perché da Giannis ti aspetti che continui a migliorare, perché c'è ancora tanti aspetti da migliorare. Però Middleton,
nettamente.
Per l'equilibrio.
Comunque,
è molto
io, se
rilevante,
posso, direi Bledsoe in realtà.
Ah,
ci
sì,
sta,
sì,
ci sta, ci sta.
Direi Bledsoe,
di cui non abbiamo parlato.
L'anno scorso è completamente scomparso ai playoff.
Però secondo me
il contratto, adesso mi dà fatica.
Under over, ragazzi, che
loro
se andiamo
riescano a, cioè, fanno a meno di 30 minuti di Bledsoe e vincono comunque le partite. Senza 30 minuti di Middleton non vanno da nessuna parte, secondo me.
Under over 57 under. E mezzo. Tu under, anch'io under.
57 e mezzo, under.
Minchia.
Di poco, ma under.
Under anch'io.
Sono tanti, 57 e mezzo più che altro.
58 vittorie, devi fare la stagione dei Raptors, praticamente la stessa stagione che hanno fatto l'anno scorso.
Esatto.
Bene, passiamo all'ultima squadra dell'Est che ci manca, che sono i Chicago Bulls. Hanno aggiunto Satoransky, Taddeo Giovane, detto anche Taddeus Young, Coby White. Hanno perso Robin Lopez e soprattutto la coppia che faceva con Benny the Bull, che era bellissima.
Dillo,
sulla carta, sulla carta i Bulls possono essere la sorpresa in ottica playoff.
Dillo, vabbè, sì.
Ma guarda, se li prendi singolarmente sono fortissimi. Cioè, non vedo perché non...
Cioè, forti per essere in quella fascia, esatto, per aver vinto per 22 partite l'anno scorso, ecco.
Certo, mi sembra evidente. Cioè, sono forti, sono tutti giocatori con delle potenzialità o con un passato di certa qualità, perché Thaddeus Young è un giocatore che l'anno scorso ha dimostrato di essere competente, perché Coby White è una matricola interessante, parlando solo delle aggiunte. Poi ci sono quelli di cui non abbiamo parlato, certo hanno perso strada facendo i pezzi di Portis l'anno scorso, ma hanno preso Otto Porter Jr., che è un giocatore migliore. Mm-hmm. Hanno giocatori di qualità, ne hanno tanti, e in realtà sono anche abbastanza lunghi tra virgolette come rotazione. Vero. Se trovassero il meglio di ciascuno di questi, il problema è tutti questi se in mano a Boylen.
Quindi il tuo punto di domanda maggiore non sta lì, sta in panchina, e non sta tipo sulla convivenza tra Lavin, White, Markkanen.
Sono tra i sei. In Lavin e basta.
No,
mettere tutti quei sei in mano a Boylen è proprio un altro se sui sei.
Ci sta. Quello a cui volevo arrivare io era un'altra cosa, ovvero Markkanen può rischiare di non fare quel passo avanti che tutti ci aspettiamo, vista la quantità di giocatori che amano prendersi un grande volume di tiro. Mi spiego, Lavin prende tanti numeri, lo stesso Taddeus Young è uno che è un buon realizzatore, Coby White ha iniziato la pre-season tirando bene, se tira così tira tanto. Non lo so, Markkanen rischia di rimanere schiacciato, c'è Otto Porter sempre, che è uno che è un buon realizzatore se in serata.
Bisognerà esplorare Wendell Carter, cioè questa è una, esatto, squadra con tante cose da
sì,
capire.
Sì ragazzi, però sti cazzi, cioè Markkanen ha saltato, esatto, il 30% cioè... delle partite NBA, fino ad ora ha fatto 19-10 di media.
Ma sono d'accordo, sono d'accordissimo. Infatti il mio punto non sta sul quanto meriterebbe Markkanen, ma su quanto riuscirà a prendersi Markkanen in un sistema Markkanen, che rischia di non essere sistema.
È l'unica certezza, cioè nel senso avrà modo di essere un giocatore imprescindibile di questa squadra. Cioè, sono abbastanza sicuro che le sue statistiche, la sua crescita saranno costanti, malgrado tutto quello che gli sta intorno sia incostante.
Sì, ragazzi, io non so se voi avete visto la pre-season di Lavin, qualche stralcio della pre-season di Lavin. Questo pensa di essere al parchetto, gioca da solo. Cioè, questa squadra, allora, gli riconosco il fatto che da gennaio a questa parte hanno esponenzialmente alzato il QI del roster, no? Nel senso che Porter, Young, lo stesso Satoransky, Wendell Carter Jr. l'estate scorsa, sono tutti giocatori comunque intelligenti, come diceva Gigi, competenti su un campo da basket, no? Uh-huh. Nella misura in cui però metti la palla nelle mani di Lavin e mandi tutto a puttane, cioè sembra brutto da dire, però alla fine davvero io penso che questa squadra possa essere una squadra se fa giocare tot possessi in mano a Satoransky, e possa essere una squadra completamente diversa se quei possessi stanno in mano a Lavin. E io lo so che ho un odio ingiustificato nei confronti del giocatore, però non lo so, al di là poi dei dubbi su Boylen, no?
Sai, ora la cosa più incredibile di Lavin, la cosa più incredibile secondo me di Lavin della passata stagione è che in 63 partite ha dato via 4,5 assist di media, perdendo 3,5 palloni.
Un assist to turnover ratio di quasi 1.
Cioè una roba incredibile. Sì, il discorso di Lavin, sono abbastanza d'accordo con Ale. L'unica cosa che dico io Lavin è che è un 95. Cioè, secondo me è un giocatore ancora in grado a disciplinarsi.
Pure Andrew Wiggins.
Qualora... Vero, però Andrew Wiggins non tira il 38% in carriera da 3 punti in NBA. Cioè, secondo me è un giocatore che si può disciplinare, e secondo me i Bulls dell'anno scorso sono un po' svianti. Cioè, anch'io non li vedo da playoff, onestamente. Ho visto gente metterceli, mi sembra lo stesso Zach Lowe abbia fatto nelle bold prediction, abbia messo Chicago come ottava. però insomma non importa scomodare grandi nomi, ma però secondo me, cioè, una squadra vuol cercare di giocare a un ritmo più alto, una squadra vuol cercare di prendere più tiri a tre punti, far circolare la palla in maniera più veloce, hanno un front court secondo me stranissimo e compatibilissimo con questa presa di Thaddeus Young, che mi sembra perfetta per alternarli da centro tutte e due, a patto che restino sani, perché sono
alternarli, aspetta, alternarli da centro vende il Carter e Markkanen, immagino.
Sì, ah, certo, okay. Il problema di sta squadra oltre alla Lavine è che sono in 6, cioè,
beh, insomma,
secondo me non sono in 6.
Non sono in 6.
Raga, c'ho il roster qui davanti, cioè,
è ok.
Vabbè, Dan è quantomeno qualche nome lo può fare.
Ho capito, ma cioè, voglio dire, è 2 anni si aspetta da Dan.
Vabbè, ma deve fare la quarta guardia, mica il titolare di fianco a Lavin. Cioè, ci metti Satoransky con Lavin.
Bravo.
No, lo so, però cioè Satoransky, Lavin, Porter, Carter, Young e Markkanen sono i primi 6. Ammettiamo che uno fra Dan e Kobe White sia la point guard di riserva 7. Sì. Cioè,
beh, però siamo fermi,
a
abbiamo messo come
Arcidiacono,
abbiamo messo come ottavi e noni Zaire Smith, cioè, davanti a Kobe White, nel senso, mi sembra un giocatore competente.
No, certo, lo so, però il problema è che il quintetto dei Bulls vince 30-32 partite, il quintetto dei Sixers ne vince 55-60.
Vabbè, ma sì, ma certo, cioè, i Bulls secondo me hanno una rotazione a 8 giocatori abbastanza definita, cioè abbastanza tranquilla,
sì.
Anche
sì.
E poi metti che becchi la serata giusta di Valentine, metti la serata giusta di Arcidiacono, non lo so, però
che Hutchinson è un giocatore,
cioè, però comunque 8 mi sembrano tranquilli.
Sì, dopo, anche a 10 volendo, il problema è che secondo me sono tolti quei 6 e mezzo, vai, facciamo mezzo. Secondo me, se riuscissero a partire bene, cercano di darlo a qualcuno, se qualcuno ha voglia di scommetterci, perché alla fine è sempre una lottery, e cercheranno di aggiungere un altro pezzo. Il punto mio è questo: se questa squadra qui, ovviamente da un punto di vista di cap non è impossibile, ma freghiamoci per una volta, cioè questa stessa squadra è con... voglio dire Leonard, ma con Kemba Walker al posto di Dan, per me sarebbe una squadra non da playoff, da top 6 a playoff.
Ci sta. Al posto di Dan non si può fare, però una proiezione al posto di Lavin si può pensare di farla.
Ma io comunque, cioè, secondo me Lavin è un giocatore che puoi sviluppare. Io comunque non, cioè, se devo pensare tra Lavin e Wiggins, uno dei due che può diventare un giocatore con un minimo di testa, penso a Lavin, non a Wiggins. Cioè, nel contesto giusto.
Wiggins, povero Wiggins.
Cioè, Lavin, appunto, come dice Nick, è un giocatore che tira con le sue buonissime percentuali da tre, ha l'atletismo che non ha perso granché nonostante si sia spaccato. È un buon creatore di gioco per se stesso, ovviamente dovrebbe imparare a esserlo per gli altri, però ha di fianco giocatori competenti.
Va a Milwaukee,
sì, ma è
Bastard.
Cioè, esatto, anche Lou Williams è un ottimo scorer, però non toglie il fatto che a livello di QI cestistico non gli metteresti in mano le chiavi di una squadra.
Lo devi mettere
Lou Williams. Allo stesso modo, Lavin potrebbe essere in prospettiva anche un ottimo Lou Williams, non gli darei in mano le chiavi della mia squadra, ecco, perché
ci
altrimenti
sta. Ci sta.
Diciamo che c'è aspettativa di vedere sta squadra, che intriga.
Eh sì.
Under over 32.5.
Vabbè, dai, 33.
Vi ricordo che sono, che partono da 22,
cazzo. Sono un po' sul cazzo.
Io 33-34, forse sì, però pensarci. È così difficile a est, division un po' scrausa.
Io dico over di poco.
Dai, over, dai.
Ma sì, over solo perché... Sì, over, dai, via.
Ma io ho risposto, ma avevi sentito?
No.
Ah, ok, no, perché avevo detto anch'io over.
Ok.
cioè 10 vittorie in più sono tante, però secondo me bisogna considerare il fatto che Lavin Markkanen hanno giocato 60 partite e Wendell Carter Jr. 20, e, insomma, sono una squadra molto nuova
e si sono rinforzati anche a livello di veterani, perché i contratti di Satoransky e Young sono ottimi giocatori a ottime cifre. Passiamo ad Ovest, allora. Dai Sacramento Kings, che Nicolò mi ha detto di mettere vicino ai Bulls, visto che è una squadra in un punto di costruzione simile, in realtà no, un po' più avanti Sacramento, però i Bulls possono essere, diciamo, i Sacramento Kings dell'anno scorso. I Kings l'anno scorso hanno vinto 39 partite, hanno aggiunto giocatori di esperienza di rotazione, Dedmon, Ariza e Corey Joseph, non hanno perso nessuno, quindi vi chiedo, sempre ovviamente loro puntano ai playoff, ma le aggiunte sembrano indicare appunto che hanno scelto questo roster e questo core, e se pensiamo anche al rinnovo di Buddy Hield arrivato qualche ora fa a 94 milioni che possono diventare 106 con i bonus, che so soldi, è un core che può essere da playoff stabile ad Ovest dall'anno prossimo, magari non da quest'anno.
Non lo so, non credo, e credo che si siano fatti tirare troppo presto la cravatta da Hield. Credo che si siano fatti legare mani e piedi adesso a questo core, qualcuno dovrà andare via perché non possono restare tutti, visto che hanno fatto dei rinnovi, delle scelte pesanti. Penso che l'aggiunta di Dedmon sia molto utile anche nella prospettiva di stappare finalmente tutto il talento di Marvin Bagley, perché gli può sia aprire il campo che dargli molta solidità difensiva, soprattutto al ferro, cosa che Bagley non ha. Però penso anche che siano delle aggiunte che ti portano fin lì, in un Ovest in cui da lì si parte, ti portano a 43-44 e da a Ovest si parte proprio di lì per pensare eventualmente di arrivare a ottavi noni, secondo me.
Altre idee, tipo Pelacci, che era molto critico sul rinnovo. Vai, vai, Ale.
No, dicevo, secondo me sono una squadra difficilissima da leggere, perché hanno un sacco di punti forti. Non ultimo il fatto che sono molto lunghi. Loro sono davvero molto lunghi, cioè hanno 8, 9, forse anche 10 giocatori di rotazione. Cioè, Bielizza potrebbe fare tipo l'ottavo, no, quest'anno, perché hanno Bars, Dedmon, Ariza, Joseph, Bagley, Bogdanovic, Hield, Fox, lo stesso Giles, cioè sono tanti potenzialmente.
E poi c'è Holmes, che qualche minuto
esatto
giocherà.
Quindi potenzialmente rischiano, cioè sono molto lunghi. Sono d'accordo su Gigi sul fatto che l'aggiunta di Dedmon sia molto utile, perché lo trovo molto compatibile con Marvin Bagley. E però non lo so, appunto, il rinnovo di, cioè Hield era proprio il giocatore il cui andamento di carriera rendeva perfetto lo scambiarlo ora, no?
Sì.
Per un giocatore che pensavi fosse perso, ha fatto una stagione incredibile, l'anno prossimo scade, lo scambi uh-huh. Perché tanto tra poco devi pagare Fox, l'anno prossimo devi pagare Bogdanovic, Bogdanovic si possono giocare insieme ma anche no, via, lo dai via, ci tiri fuori qualcosa. Così effettivamente gli hai dato tutti questi soldi ad un giocatore che non è manco più giovanissimo,
27 anni,
che non ha che io non penso abbia un ceiling più alto rispetto a quanto fatto lo scorso anno, anzi che da lì si possa verosimilmente solo scendere. Passa tutto da Fox e da Bagley, nel senso che se Bagley e Fox fanno il salto, questa squadra fa il salto. Se
ecco,
non lo fanno, questa squadra rimane lì nel limbo della Western Conference a bazzicare tra l'undicesimo e il nono.
Parliamo di Fox allora, perché l'anno scorso ha stupito esattamente come i Kings in toto, però quest'anno...
Scusa,
tutti...
direttore, ha rinnovato anche Sabonis?
Sì,
eh?
sì, 79 milioni per Sabonis in 4 anni, questo è un bel contratto.
Questo è un ottimo contratto di Indiana, e gli hanno dato, mamma mia.
Tornando a Sacramento, Fox l'anno scorso non se l'aspettava nessuno a questi livelli, ora se lo aspettano tutti, rischia di pagare un po' questo fatto. cioè soprattutto perché è chiamato a fare un altro passo in avanti per poter
no no è la condizione di Fox per essere migliore dell'anno scorso è tenere un elemento costante, la pericolosità al perimetro, perché poi che va al ferro, che è un giocatore forte, rapido, transizione, aggressivo, se rimane anche pericoloso sul perimetro, lui può diventare ancora più efficiente, ancora più efficace, perché se rimane, se invece perde quella percentuale di pericolosità, non dico che fa un passo indietro, ma magari non fa il passo avanti che ci aspettiamo.
Roger, sì, tu parlavi di, con Daria Londra, parlavi per esempio dello status di Bradley Beal, no? L'anno scorso Fox si è guadagnato un certo status. Quest'anno è il primo anno in cui deve dire ok, devo dimostrare di
valere quello status. Che,
hai capito? Secondo me l'anno scorso nessuno di 82 partite si è veramente curato di preparare un piano partita specifico, eccetera, di concentrarsi troppo, eccetera, sui Sacramento Kings. Per cui quando vedremo la difesa preparate sulla transizione di De'Aaron Fox, sulle percentuali di difensori aggiornati, sulle percentuali di tiro di Buddy Hield, cambieranno varie cose. Dei contratti, prima torno velocemente, è intelligente il fatto che siano a scendere quelli di Barnes, quelli di Buddy Hield, uh-huh. Che ha una parte anche di bonus, una parte minore likely, una parte 12 milioni, insomma, che è probabile che li raggiunga, improbabile che li raggiunga. Andate a vedere sul profilo di Albert Nahmad, insomma, uh-huh. Dettagli uh-huh. vari. Secondo me si troveranno di fronte un muro che non è detto che si scontreranno contro questo muro, però secondo me sarà un po' un atterrare in questa stagione spiaccicandosi al terreno, almeno nelle prime partite, mi immagino. Poi se Marvin Bagley sarà una macchina da 24-12, bravo lui, non l'avevo previsto io, anzi tutto il contrario, devo dire vincere in 2 anni io non ho però secondo me faranno abbastanza fatica. La quota non è alta, mi pare di ricordare.
No, però aspetta, c'è anche qualcos'altro di cui parlare, secondo me, a parte Bagley. Bogdanovic, cosa fare con Bogdanovic, visto che è l'unico con il contratto
Vai, Nick. Posso dire che su Fox si è stati un po' troppo bassi.
Cioè per te non avrà problemi?
No. Non so quanto alto sia ancora il suo ceiling, però mi aspetto una gran stagione da Fox. Io
posso dirti anche però che se non la fa, lo vado a prendere a schiaffi Sacramento, sarò lì in zona tra l'altro 6 mesi, lo vado a prendere a schiaffi, perché almeno a Team USA poteva farsi vedere allora qualcosa, se non è migliorato tanto. Vero. Spero sia messo nel laboratorio a migliorare, ecco, siccome si è ritirato anche a Team USA per
questo. Vabbè, ma leggevo aspetta un attimo Nick. Cioè tra l'altro tu sei alto il giusto per tirare 2 schiaffi a Fox, quindi mi sembra corretto.
No, leggevo, non mi ricordo che insider dei Kings che dicevano che aveva fatto un'altra buona estate, gli sembrava ancora più forte, che Sacramento si aspettano tipo una stagione tra i 23 e i 25 punti di media, che sarebbe un altro passo enorme in avanti. Io sono d'accordo con quello detto Ale all'inizio, cioè questa è una squadra veramente difficile, cioè per me questa è una squadra che vince 35 come 50 partite, credo siano il pendolo più ampio di previsioni assieme agli Warriors della Western Conference, ce l'hanno i Kings. Bisogna capire un attimino quanta, cioè questa è una squadra che ha vinto 39 partite l'anno scorso, è sostanzialmente la stessa.
Mm-hmm. Devono andargli bene molte cose, andargli bene.
Sì, no, deve diventare, cioè Fox deve diventare Fox e Bagley devono diventare 2 fenomeni, cioè gli altri fondamentalmente. Sì. Però esatto, appunto, è questo il punto, cioè ce li vedi i Kings, perché uno scenario c'è, cioè se te mi dici guarda sono stato 6 mesi nel futuro, ho visto i Kings hanno vinto 50 partite quest'anno, non è che ti rito dietro, ti dico che non ci credo, ci posso credere, però quelle 11 partite in più, di quelle vittorie in più,
posso dire io no, cioè troppo presto per se i due giocatori che devono spostare così in alto l'asticella sono Bagley e Fox, è troppo presto.
Sì, sì, no, sono d'accordo. Che poi, tra l'altro, bisognerà capire un attimino quanto questo voler puntare su, sull'ingigantimento dei loro pregi sarà effettivamente un pregio, perché il fatto di aver preso Walton come capo allenatore mi fa pensare che voglia correre ancora più dell'anno scorso, uh-huh, e giocare ancora più transizione l'anno scorso, e bisognerà capire un attimino quanto sarà effettivamente un pregio, perché nel momento in cui qualcuno ha preso un po' le contromisure alla loro attacco in transizione, Kings, o attacco a metà campo, l'anno scorso era una squadra da lotteria più bassa rispetto a dove sono arrivati, quindi bisogna, sono una squadra con tanti punti interrogativi e che da qui a 15-18 mesi costerà un fottio di soldi. Gli auguro di fare uno step in avanti.
37.5 under over.
Per me over.
Over.
Per me under.
Under anch'io.
Dai, non sono convinto, facciamo peggio l'anno scorso di poco, ma over.
Ok, allora passiamo ai San Antonio Spurs. 48 vittorie, hanno aggiunto Carroll e Lyles, hanno perso Morris, che ha fatto finta di arrivare o no, e poi è andato a New York.
Come biasimarlo?
DeJounte Murray, quanto ritorna dopo l'infortunio?
Allora, io non
White.
Lo conosco questo, smettete di citare la gente che non conosciamo.
Murray, White, DeRozan, Mills, Bellinelli, Walker, Forbes. Troppe guardie?
Bah, non sono mai troppe, abbiamo visto l'anno scorso. Perché questi l'anno scorso, vabbè, Walker non è stato in grado di stare in campo, uh-huh, infortunio, ma non solo infortunio. Uh-huh. Per colpa dell'infortunio Murray si è infortunato, non lo si è visto proprio. White si è infortunato, lo si è visto solo a fine anno. Insomma, non sono mai abbastanza le guardie. Però io la domanda che ti voglio fare è: ma noi non staremo un filino troppo sottovalutando i giovani e il potenziale di San Antonio? Perché io mi chiedo, ma sono tanto peggio di tante altre squadre con più hype, che hanno giocatori nella stessa linea di età, inseriti in contesti molto meno abituati a vincere?
Ma io sono, io sono d'accordissimo con te, Gigi.
Esatto,
cioè, di sicuro so allenati peggio.
Ecco, esatto.
Gigi, siete una squadra che da 20 anni fa i playoff, ma che hype bisogna avere ancora? Basta.
No, no, nei confronti più di ragazzi, dei giovani.
No, però sono d'accordo con quello che dice. Sono d'accordo con quello che dice Jacopo, nel senso che White l'anno scorso ha fatto grandi sprazzi prima di rompersi. Murray ce lo ricordiamo tutti prima di rompersi, appunto, anche lui. Se aggiungi questi 36
punti ai playoff, White,
appunto, se aggiungi questi due in formato pieno per 82 partite a due All-Star, perché sono ancora due All-Star, per quanto possano piacere, no, a DeRozan e Aldridge, ha una serie di giocatori di contorno di ruolo, hai aggiunto un altro 3 dalle buone dimensioni come Carroll, super veterano, che per il contratto che gli hanno dato Pop ci punta, credo, non abbastanza di più, soprattutto su Carroll. Beh, gli hai dato 21 milioni in 3 anni. Cioè, se non l'hai fatto con...
Quello è stato un pacco che ci ha tirato.
Sono 6 milioni l'anno, eh? Cioè, sono i soldi prende a Bertans.
Cioè, sì,
tra l'altro era una trade fatta, cioè era una firma apposta fatta per prendere l'altro, che era quello poi interessante.
Sì, vabbè, chiaro, perché l'altro ti giocava da 4 in maniera molto... Cioè, ti faceva Rudy Gay...
Quell'altro giocava 30 minuti di media, cioè, sì.
Sì, ok, però volendo appunto per quello, cioè mi sembrate piccoli,
maestro, sono... Cioè, chi fa la cacca sulla neve prima o poi si scopre. E noi ci siamo scoperti con sta storia di Murray.
Vabbè, però siete piccoli, cioè se non gioca lui siete piccoli.
Posso dirlo? Sei sicuro che lo vuoi sentirmelo veramente dire?
Vai, non andate ai playoff.
Esatto.
Vai a cagare.
Sono abbastanza convinto di questa cosa. Cioè, l'unico modo per andare ai playoff quest'anno è che nessuno azzecchi la stagione. Perché comunque per andare ai playoff serve dare 45 vittorie in su. e non è così facile per le Sacramento, Dallas, New Orleans, bla 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 della situazione azzeccare 45 vittorie a Ovest, sono tanti. Gli Spurs le fanno di default perché sono sempre organizzati, perché sono sempre bravi, poi il rientro di Murray secondo me rimetterà un po' a posto anche la difesa. Ci sarebbe da dire, gli Spurs l'anno scorso sono stati, cioè hanno overperformato in attacco in una maniera scandalosa, e qui bisognerà rivedere.
Beh, hanno anche underperformato in difesa, però, visto che a dicembre
in difesa non hanno underperformato, sono stati la squadra dove hanno essere, cioè voglio dire, una squadra gioca 25 minuti di media con Mills, Bellinelli e Forbes, è una squadra scarsa difensivamente.
Ho capito, ma ultimi, una squadra di Popovic ultima nell'NBA a dicembre,
sì, ma perché non c'era il materiale. Cioè, io ti dico, in attacco, cioè geotaggando ogni tiro degli Spurs dell'anno scorso, cioè, avrebbero dovuto fare qualcosa come 3,5 punti percentuali in meno, cioè, rispetto a tiri che si sono presi.
Perfetto, sei d'accordo con me che il vostro roster è migliorato non di poco?
No, sono d'accordo nel dire che Popovic è un vecchio di merda.
Vai. Questo va bene, siamo d'accordo. Cioè, no.
Infatti, no, la domanda che con uno di esperienza.
Io ho più di un dubbio su sta squadra, devo essere sincero. E continuo a non essere. Cioè, sono intrigato perché ci si meriterebbe, con tutto il casino che è successo per Leonard. Ale ha detto che sono 20 anni se fai playoff, bisognerebbe vincere almeno un paio di titoli per la merda che è successa di Leonard, per far pari.
Allora, però... Nicolò, io non ti conoscevo 20 anni fa e sono sicuro che 20 anni fa tu non ti favi Spurs, perché avevi 9 anni. Se ti favi Spurs comunque eri sicuro che la tua squadra non avrebbe fatto i playoff.
Sì, no, certo.
Cioè, credo no, questo sia il 20° anno consecutivo che metti la stellina sulla maglia, cioè.
Io, scusa, ancora non hai capito. Io è 20 anni di fila che ti dico che gli Spurs non fanno playoff e che uno dei Lakers vince il premio d'MVP, cioè, il giochino è facile. Però no, scherzi a parte, io sono intrigatissimo da sto backcourt composto da White e Murray, soprattutto nella metà campo difensiva allenati da Popovic, e su Murray ci sono delle aspettative incredibili, perché sembra che abbia tutto per poter riprendere da dove aveva dove si era fermato. Però cioè, ho tanta paura che invece funzioni poco e che siano poco compatibili, e poi questa squadra manca qualcosa, cioè manca da 2 anni, da quando è andato via Leonard.
Su questo siamo d'accordo, cioè no, manca la superstar, sono all star ma manca la superstar, cioè quello a cui dai la palla quando c'è la partita in bilico e te la vince. Però quello ti sei fatto la bocca buona per 20 anni, però sei in una situazione che è media.
Guarda, ma poi cioè, secondo me siamo anche troppo ingiusti nei confronti di DeRozan, cioè alla fine DeRozan l'anno scorso è stato il primo Spurs della storia a chiudere una stagione con 20 punti, 6 assist e 6 rimbalzi di media, e storicamente quelli che arrivano da fuori a San Antonio al secondo anno fanno sempre meglio. Però cioè un riesco, sai quando c'è una sensazione dentro di te che non ti torna, ecco, c'è qualcosa che non mi torna in questa squadra. Spero di sbagliarmi molto volentieri.
Lyles, scommessa intrigante per il tipo di giocatore che è.
Vabbè, l'hai pagato una lira e mezzo, cioè, l'hai preso.
Sai, direttore, che io sono oggi si è cominciato a sciare sul termovalorizzatore in Danimarca, a Copenaghen. Secondo me sotto potrebbe finirsi tra i Lyles.
Perfetto.
Sono chiaro.
però viste le partite di pre-season, cioè, molta ragione, mi sentirei concordare con l'amico Pelacci.
Va bene.
Ho paura diventi un po' il Pondexter della scorsa stagione.
Signor giocatore,
45 e mezzo, Nicola, credo under.
No, over.
Ah, bravo, giusto.
Cioè,
io over.
Per chi vive nel mondo delle scommesse, ci sono due cose che non puoi mai fare: scommettere contro l'under over degli Spurs e giocare l'under 1,5 in casa di Barcellona. Sono le due regole base.
Gigi.
over, e quindi rovino la mia media inglese di 15 under 15 over, ma secondo me erano giuste, alcune quote erano molto ingiuste nei confronti delle squadre, quindi 16 perché dico over agli Spurs.
Pell?
Over.
Ale?
Under.
Wow, quindi fuori dai playoff?
Quindi rischiano di stare fuori dai playoff, sì.
Ultima squadra d'Ovest, anzi ultima delle 30, i Memphis Grizzlies, che l'anno scorso ne hanno vinte 33, hanno aggiunto Morant, Clark, Iguodala, Crowder e altre robine di contorno tipo Melton e Guduric. Hanno salutato Conley, hanno soprattutto...
Guduric lo voglio vedere.
Hanno salutato, nel senso che per te è qualcosina più di contorno.
Ma sì, magari sì.
Se no, tiene le era un lo voglio vedere, tipo lo voglio rivedere Fabio.
Lo voglio rivedere Fabio, perché se tira con le percentuali dell'Euroliga dell'anno scorso, in NBA gioca almeno 15 minuti tranquilli proprio, 20.
Hanno salutato Conley, hanno sostanzialmente chiuso un'era, hanno girato completamente pagina. È una delle squadre, è la seconda squadra con più hype addosso dopo New Orleans.
Sì, ma con... ma con 3 anni d'anticipo già, cioè già
sì,
cioè
esatto, sì sì, io questo intendo,
quello che succede tra 2-3 anni, ok, sì.
Ah, sì sì,
no, non per i risultati che possono fare questa stagione, intendiamo.
Beh, se tutto gira bene a questa squadra, questi possono essere, l'ho detto già qualche puntata fa, Oklahoma City versione sì, sì, 2020, sì, cioè stiamo parlando di queste, di ma quelle
spero
cose.
Di no per loro.
Ma permettetemi di dire una cosa, caro direttore, che in realtà io ti ho fatto cambiare la scaletta perché volevo Memphis come trentesima, perché secondo me saranno la trentesima squadra di questa stagione, ma gli ultimi saranno i primi, e quindi appunto mi aggrego all'hype dei Grizzlies.
Se potessi chiuderti il microfono ora lo farei.
Esatto. No, quest'anno penso saranno davvero la squadra più scarsa, a parte tutto, cioè vedo veramente dura come possano fare a vincere 25 partite questi scappati di casa.
No, più che altro sono scappati di casa a 14 anni, capito?
Esatto, cioè. Esatto. Però c'è un però, due però anzi, poi mi metto definitivamente. Il primo è che, essendo io il primo adepto della chiesa ibrida di Mike Budenholzer, poter vedere il terzo discepolo prendere in mano una franchigia mi riempie di orgoglio, e con i primi due non è che siamo andati molto male, visto che sono Quinn Snyder e Kenny Atkinson, ed è un allenatore di cui si parla bene da anni, giovanissimo, genio, bravo nello sviluppo, cioè educatore ancora prima che allenatore, quindi mi sembra il profilo perfetto, e io gli auguro veramente con tutto il cuore che la dirigenza di Memphis ci abbia la pazienza di aspettare, appunto di aspettare questo progetto. Quindi grandissimo hype per lui. Secondo di poi, io non sono alto, sono altissimo, ma proprio nell'iperuranio per Jaren Jackson Jr. Cioè,
nel senso che l'anno scorso è stato un po' poco valorizzato, secondo te? Cioè, nel senso, avrebbe potuto fare, diciamo, cifre più tonde l'anno scorso
in una squadra che comunque c'aveva Conley e Gasol, che giocava male, diciamoci, come stanno, e che l'ha data sulla stagione, diciamo, abbastanza alla svelta, e comunque un giocatore sta a un grado, fin quando non si è fatto male e fin quando in Memphis ha tenuto, di dare 20, 22, 25 minuti di qualità a una squadra che stava cercando di giocarsi playoff, ed era il secondo giocatore più giovane della Lega l'anno scorso, cioè si parla di uno che ha compiuto 20 anni un mese fa,
è 99esimo.
Cioè, se te mi dicessi con la stessa macchina del tempo di prima che sei andato avanti di 5 anni e alla fine della stagione 23-24 mi dici
questa è la Floria, questa è
la Flory Move, la Flory Move, e te mi dici con la Flory Move, io ti faccio la Flory Move perché te mi dici che Jaren Jackson Jr. ha vinto il premio di miglior difensore dell'anno ed è arrivato quarto per il premio di MVP, io ci credo, ci credo, perché questo ragazzo c'ha un potenziale
vergognoso.
Concordo, veramente. E ne approfitto per agganciarmi a Morent. Può essere un giocatore perfetto per fargli, per farlo, come posso dire, risaltare, cioè per risaltare le sue qualità già ora. Cioè è un gioco, sì,
in difesa,
sì, sì, certo.
In difesa c'è da convincermi, è un po' piccolo,
okay.
È davvero un po' più, perché se fosse stato anche un difensore già arcigno, già capace di stare davanti al suo attaccante, di permettere quindi di gestire i tempi dell'aiuto a Jackson Jr. come è in grado di fare, stiamo già parlando della coppia con più potenziale nelle due metà campo dell'intera NBA. Invece ci teniamo più bassi, diciamo che vinceranno 3 MVP a testa.
E del contorno, perché hanno tenuto veterani come, vabbè, Crowder è arrivato via trade,
Valanciunas.
E Valanciunas, esatto. Il rinnovo di Valanciunas vi è gustato? E se no, come penso tipo sia il no di Pelacci, perché
è morto. Però
vabbè,
prima
lunga,
che Pelacci
lunga
ti risponda
vita
di Valanciunas, bella presa Brandon Clark, uh-huh, al draft con la pick di Utah, che rischia di sposarsi molto bene con Jackson nel front court.
Ok.
Che tra l'altro, cioè io su Jackson ho un dubbio, cioè non avete l'impressione che si sia sviluppando molto più da 3 che da 4? Perché io sto avendo questa,
no,
impressione, soprattutto guardandolo in pre-season. Jackson Junior, esatto. Okay, non lo so, in realtà sarà che sono d'accordo con Nick, cioè secondo me è un giocatore davvero in forte, in maniera impressionante, che sta crescendo in una maniera clamorosa, cioè ho visto dei miglioramenti in penetrazione con la palla, nel costruirsi il tiro dal palleggio. Sta imparando davvero a fare qualsiasi cosa questo giocatore, che quasi, non so, mi sembra di avere l'impressione che si stia sviluppando molto più che da 3 che non come 4 tendente quasi al 5, come qualcuno aveva ipotizzato l'anno scorso, no? Che sia più un 4 quasi 3 che non un 4 quasi 5, ecco.
Lo stesso problema di Bagley, con molta più difesa fondamentalmente.
Esatto, potrebbe essere la gioia di Ranadive e Divac, lo farebbero una guardia sicuramente. No, scusate, no, ma faccio molta fatica a passare il microfono su, cioè acceso spento con questo telefono che mi dà dei problemi. Sono molto molto intrigato dalla stagione di Brandon Clark. L'ho scelto entrambi i Fanta, mi pare. E Kyle Anderson, potremmo aspettarci un po' una stagione di riscatto da lui.
È un, io ce l'ho, un
slow-mo. Sì, è particolarissimissimo. Secondo me potrebbe far bene in questo nuovo sistema, con giocatori anche di livello accanto, perché già non si capisce cosa fa quando gioca a basket. Se li metti di fianco, c'è Lebrolesi.
Ma infatti è un giocatore di ruolo in un sistema, cioè è un buon giocatore di ruolo. E io sono intrigato da Dillon Brooks invece, perché l'anno scorso è stato una delle sorprese tra i rookie di 2 anni fa, e l'anno scorso purtroppo non ha giocato tutto l'anno. Sono curioso di vedere se riprende da quella promessa che aveva lasciato con un contesto decisamente migliore intorno.
Infatti sono intriganti questi ragazzi.
Il problema è che sono ragazzi.
Poi ci avranno anche una maglietta fighissima quando giocano con il retro dei Vancouver Grizzlies, un campo fantastico. E comunque, per rispondere a Ale sul suo discorso, secondo me non è tanto lo stanno sviluppando da 3, secondo me è che lui con meno talento è il primo emule di Anthony Davis in NBA, cioè il primo giocatore, la prima power, cioè la prima di questa nuova nidiata di ragazzi barra fenomeni, che è una power forward che poi finirà con giocare da centro, uh-huh, nella sua carriera, ma che ha la capacità di poi andarti via dal palleggio, sia la mano destra o la mano sinistra di una pseudo guardia barra piccola.
Chiudiamo, under over 26 e mezzo per me, under,
è colossale proprio. Anche perché c'è da difendere la pick, tra l'altro, eh? Cioè, hanno la loro prima protetta 1-6 in direzione Boston.
Sì, infatti, cioè, penso under proprio tranquillamente.
Abbastanza.
Cioè, 27 partite ad ovest sono tantissime. E Pel?
Under anche per me, così vado 15-15, perfetto. Ma poi qualcuno dice che io non so niente di basket, non parlo mai di basket. Va bene.
Quello che non c'è, infatti. E JG, tu hai già detto?
È morto.
È morto.
JG è morto.
Under, scusate ragazzi. Okay.
E perfetto, chiudiamo allora questa ultima puntata di preview. Io saluto appunto per primo Jacopo Gramegna. Ciao Jacopo.
Ciao a tutti e viva The Cutting Edge, che è un nome fighissimo per un contenitore di podcast.
Ciao Michele Pelacci.
E dai. Ciao, ciao amici, un bacio, ti do una rossa.
Ciao Nick.
Ciao, ciao a tutti. Ricordatevi di seguirci sui nuovi barra vecchi, ma comunque nuovi canali social, piuttosto che Spotify, Apple, bla bla bla.
Ciao Ale.
Ciao direttore. Buonanotte.
Buonanotte a tutti e buona NBA, soprattutto perché inizia domani. Ci sentiamo settimana prossima.